Infiamma la tua voglia di ascolto.
Ignoring the sound 3349229505 per i vostri sms. Tra poco andremo anche a leggerne qualcuno, ma io do subito il buon pomeriggio al professor Salvo Russo, perché visto che la Roma ha anche, a detta del suo allenatore, dei problemi di natura psicologica, noi abbiamo chiamato un esperto del settore. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori, salve.
Allora, insomma, non so se ha avuto modo di seguire nel dettaglio le vicissitudini della Roma Calcio ultimamente, però chiaramente oltre al discorso di preparazione atletica che abbiamo affrontato e affronteremo anche più tardi, c'è il discorso del famoso blocco psicologico. Mexès ha parlato di blocco psicologico, gli allenatori hanno parlato di blocco psicologico. Ora, è possibile che questa cosa stia accadendo nella Roma Calcio? È possibile che poi accada in uno sport di squadra come il calcio?
Certo, certo. Beh, innanzitutto va fatta una premessa, cioè che non conoscendo, almeno personalmente, addentro le realtà dello spogliatoio della società nella Roma Calcio, possiamo, almeno per quello che mi riguarda, fare delle ipotesi, certo, e delle generalizzazioni. Sicuramente, osservando le ultime partite della Roma, vengono in evidenza dei fatti eclatanti, no? Per esempio il fatto di subire più di un gol, diciamo, consecutivamente nell'arco di pochi minuti, di tenere la partita quasi per tutto il tempo e poi invece di cedere spesso sul finale, e questo potrebbe sicuramente avere come causa o come concausa dei fattori psicologici.
Ma cosa si instaura? Cioè, nel senso, c'è una paura di vincere, quella, allora, che tecnicamente si chiama?
La nichefobia che lei cita è una sindrome che viene proprio citata nei testi nostri sacri, cioè la paura di vincere, di conseguire un risultato quando esso ormai è quasi alla portata di mano. In realtà, più semplicemente, quello che accade nella mente di un calciatore durante la partita è una cosa piuttosto semplice: o si è presenti a se stessi mentalmente in ciò che si sta facendo, oppure anche per brevi frazioni di gioco, ma talvolta determinanti, la mente si focalizza su altri aspetti o esterni, quindi delle distrazioni che possono intervenire dal gioco stesso o dall'ambiente, o interni, cioè focalizzazioni dell'attenzione su sentimenti, su emozioni. Da un punto di vista psicologico-mentale sono parimenti deleteri questi tipi di pensieri, se non sono totalmente, completamente focalizzati sull'azione che si sta vivendo in senso attivo o appunto passivamente. Quindi probabilmente, facciamo delle ipotesi, è verosimile che più giocatori della Roma nel momento della difficoltà abbiano focalizzato l'attenzione su sentimenti o distrazioni legate a quella partita, piuttosto che pensare e agire immediatamente il compito che avevano assegnato in quel momento, in quella fase di gioco, di possesso, di non possesso, che sicuramente era stata preparata per tutta la settimana, ma in quel momento, in quei 10 secondi, 15 secondi, non si è pensato in quel modo, non si è agito in quel modo e si è beccato il gol.
No, quindi insomma una sorta di incapacità poi di mantenere la concentrazione per i 90 minuti, che
dice
è quello
proprio bene, usa i termini corretti, perché si tratta proprio è un'abilità mentale che esiste, che si misura oggi con degli strumenti sofisticati che noi abbiamo, che si chiamano biofeedback, e che misura la capacità di un atleta di quindi di focalizzare l'attenzione su un punto, e poi anche misurano la capacità di mantenere l'attenzione su quel punto. È veramente singolare come il calcio ancora oggi sia resistente all'ingresso nello staff tecnico di una società in senso stabile di figure di questo tipo, quando invece molti altri sport, il tennis, il golf, il basket, il volley,
ma basti citare il caso di Federica Pellegrini, per fare un esempio, nel nuoto.
Ormai usino questi professionisti in maniera molto stabile. Penso anche a degli amici che ho che seguono la squadra nazionale di sci, la squadra nazionale di canoa. Ecco, fortunatamente sta entrando adesso questo concetto, questa figura, che esiste una preparazione mentale e che deve essere, che non va a sostituirsi assolutamente con la figura dell'allenatore, che è il primo timore che quando vado a incontrare i miei allenatori, che quando non mi conoscono hanno, no? Che si possa in qualche modo interferire o un po' oscurare la figura della leadership dell'allenatore. Assolutamente è il contrario, perché così come un buon preparatore atletico, un buon preparatore dei portieri, un buon preparatore del recupero degli infortunati, alla fine, se tutti lavorano nella stessa direzione, esaltano la figura dell'allenatore. Devo dirle che ci sono delle società, mi viene in mente lo Spezia Calcio o il Siena Calcio, senza proprio pensare a grossi esempi come quello del Milan, che ormai da anni hanno nel loro organigramma stabilmente una o più figure di questa area.
No, e questo è vero, anche perché poi c'è stato un esperimento qui a Roma fallito, soprattutto nella Lazio. Non so se ha visto quello che è successo alla Lazio quando hanno osato portare un motivatore, uno psicologo all'interno. Sì. No, io volevo, prima di cedere insomma la parola anche a chi è qui accanto a me per delle domande, lei ha parlato di incapacità di tenere la concentrazione per 90 minuti. Allora, quello che volevo capire è cosa c'è dietro, cioè perché si arriva a questo? Cioè, ci possono essere, lei mi ha parlato di fattori esterni, quindi tutto l'ambiente può in questo senso portare a distrarre, e quando i giocatori della Roma dicono noi risentiamo ancora di aver sfiorato l'impresa e di non esserci riusciti poi a fare l'impresa, può essere vero anche a distanza di mesi che si risenta di questo?
Ma allora, tutto è possibile, continuiamo noi a parlare in forma di ipotesi, tutto è possibile. Io quando lavoro su questi aspetti semplifico al massimo, cioè io ho solo due pensieri in mente quando parlo con un giocatore: il pensiero che mi serve e il pensiero che non mi serve. Il pensiero che mi serve è quello del mio attimo presente. Io devo essere così unito, diciamo tra virgolette, essere quasi un tutt'uno col mio compito, quello che mi è stato assegnato e per il quale mi sono tanto allenato, da essere un tutt'uno con esso. Io devo essere la mia azione, tanto la mia mente è dentro l'azione. Poi ci sono tutti gli altri pensieri, che molti li ha citati anche lei, e però fanno parte dell'altro pensiero, di questo grosso calderone, che sono i pensieri che non mi servono in questo momento. Quindi talvolta si semplifica molto il lavoro, perché non ha sempre un gran significato approfondire tutti i singoli aspetti per i quali il giocatore oggi non si è concentrato 90 minuti su 90, probabilmente in separata sede e su richiesta dello stesso calciatore o dello staff si può anche approfondire, ma ciò che conta è che ci sei oppure non ci sei. Quindi è un po' bianco o nero, dobbiamo pensare all'attenzione come a un occhio di bue, una lampadina che quando è accesa illumina, quando non è accesa non importa qual è l'angolo che non illumina, perché è tutto quanto non illuminato, ok?
Sì,
quindi
sì.
Loro devono avere la capacità di, durante il gioco,
di restare
di riuscire a focalizzare sempre l'attenzione su quello che serve, e ridurre al minimo tutte le possibili pensieri interni e esterni di distrazione, e poi devono avere anche un'altra capacità: qualora per qualche secondo si rendano conto che l'attenzione è sfuggita, può capitare a tutti, un fallo, un'ammonizione, un richiamo, qualche bu dal fischio dalle tribune, devono essere capacissimi a rendersene conto rapidamente e rituffarsi in quello stato particolare di coscienza, che è quello che viene chiamata la trance agonistica, o gli americani chiamano flow, quindi questo flusso in cui tutto avviene in maniera naturale, spontanea, automatica, perché sono dentro questa, loro chiamano, la sfera di funzionamento ottimale, sono massimamente concentrati, sono quello che fanno, non lo devono nemmeno pensare, lo sono.
Senta professore, volevo farle una domanda: secondo lei è possibile che parlando proprio della Roma ci possa essere una sorta di appagamento da secondo posto? Le spiego: due anni fa, anzi dopo il 2008, quindi tre anni fa a questo punto, la Roma arrivò a seconda e poi la stagione successiva andò male. La storia si sta ripetendo quest'anno, come se i giocatori fossero appagati dal fatto di aver vinto qualcosa che poi in realtà però non hanno vinto nei numeri. Può esserci a livello inconscio questo appagamento?
Certamente, questo può accadere, ricordiamoci che la squadra è fatta da tanti giocatori, mediamente sono 25-30 giocatori le rose che poi si impegnano anche in Europa, quindi quando parliamo di motivazione non possiamo parlare di una singola motivazione, no? Ci sono le motivazioni dei singoli soggetti, che sono in genere motivazioni legate al piacere di giocare, quindi per molto individuali, soggettive, intime, e poi tutte le conseguenze legate al gioco, non ultimo anche i loro stipendi. Ora, come si motivano? Questo, la domanda che lei mi ha fatto, la risposta è sì, può essere, però come si motiva un giocatore, come si motiva una squadra? L'unico modo che è ormai dimostrato per motivare delle persone anche in ambito aziendale, lavorativo, è quello di dare degli obiettivi. E devono essere degli obiettivi raggiungibili, chiari e misurabili. È come quando una persona si butta una pietrolina un po' più avanti e la motivazione la si misura con quanta energia e con quanta voglia la persona tende a fare questo movimento in avanti per raggiungerla.
Ma c'era bisogno di dare, mi scusi, un obiettivo alla Roma, quando comunque è arrivata seconda con una rosa di questo tipo, l'obiettivo viene da sé.
Certo, però attenzione che l'obiettivo non è uno per l'anno, cioè l'obiettivo a lungo termine sicuramente, ma se arriva, se noi facciamo quel passettino giorno per giorno, esempio, lungo termine arrivare in Champions o vincere il campionato, benissimo, ma come ci arriviamo? Dobbiamo giocare bene, e come giochiamo bene? Dobbiamo mettere in campo bene tutti gli schemi che il mister ci ordina,
passo dopo passo.
Bene. E quindi io giocatore, no? Cosa devo fare? Devo allenarmi bene, ma in che cosa? Devo per esempio migliorare la mia fase difensiva quando l'azione è sulla fascia sinistra, e faranno degli allenamenti a tema. Quindi il mio obiettivo, la mia motivazione del martedì, quindi non deve essere quella del fine anno, a lì ci si arriva, deve essere quanto io...
Torniamo in diretta, perché abbiamo ancora in collegamento telefonico il professor Salvo Russo. Senta, prima di salutarla, io due domande rapide. La prima, io l'ho sentita parlare, lei chiaramente presuppone sempre che ci sia unità di intenti, cioè ci sia un gruppo unito che va verso una direzione. Cosa succede invece quando ad esempio come avviene a Roma, poi ci sono anche degli interessi personali che spesso confliggono, cioè io le faccio l'esempio magari di giocatori che accettano malvolentieri il turnover, o comunque situazioni personali, lì cosa si fa?
Ma chiaramente no, forse l'abilità più complicata e che ormai è richiestissima da parte dei nostri allenatori è quella di sapere tenere e gestire un gruppo squadra. Chiaramente più alto il livello si va e più gli interessi personali possono essere divergenti, si capisce. Ma innanzitutto bisogna creare le condizioni facendo sentire ciascuno unico e indispensabile, o meglio unico e irripetibile, nel senso che ricordo con piacere una frase di un mio professore che mi disse che una squadra unita la si vede da come esultano le riserve in panchina al momento del gol, da come festeggiano al momento mentre loro non stanno giocando. Quindi sicuramente questo è un argomento chiave, fondamentale. Molto del futuro di una squadra dipende dalla capacità del suo allenatore di fare da capo, da convincere tutti i suoi soldati che la strada da percorrere è la sua. Oggi, devo dire la verità, ci sono degli strumenti anche scientifici che aiutano il mister con tutte le tecniche, se volete poi ne possiamo anche parlare, per monitorare e gestire i singoli comportamenti dei giocatori in maniera piuttosto strutturata. Quindi è possibile oggi seguire questo in maniera scientifica.
Quindi se insomma si metta un po' nei panni di un allenatore della Roma oggi, cosa deve fare oggi un allenatore della Roma?
Ma innanzitutto deve conoscere bene l'ambiente, quindi dovrà prendersi dei giorni so che Montella è una persona che viene dal calcio, quindi conosce perfettamente l'ambiente e magari anche bene quello della Roma, però è bene che si faccia una sua idea, cioè che ascolti tutti, ma che poi si faccia una propria idea della situazione e poi lavori per priorità. Mancano 11-12 partite, per cui o forse qualcuno in più con la Coppa Italia, quindi alla fine gli obiettivi sono qui dietro l'angolo. Diciamo che nei momenti difficili ho visto che raramente funziona la tecnica dell'improvvisazione o del fare cose nuove. Talvolta nei momenti difficili, aspettando che la nottata passi, forse conviene concentrarsi sulle cose che certamente i suoi giocatori sanno fare bene. Si rischia di essere più prevedibili, ma sicuramente si aiuta il giocatore a essere più sicuro in se stesso, perché fa solo, quasi solo, quello che gli viene bene. Quando la sfortuna, tra virgolette, un po' ne ha avuta la Roma in questo periodo, passerà, allora sarà il momento di provare cose nuove. Questo è il mio unico consiglio, mi sono dato con